Buongiorno, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Vi ricordo come di consueto che al 3316214013 potete scriverci con Telegram o con un SMS durante questa puntata. Ci potete scrivere anche a diretta @popolarenetwork.it con una mail. Mentre in altri momenti, per segnalazioni e richieste di informazioni, potete scrivere a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata, come di consueto, con tutti gli argomenti di cui vi parleremo, che sono: torneremo a sentire Marco Pesatori, che ben conosciamo, perché esce una nuova edizione di Astrologia per Intellettuali. Parleremo con Muta Imago, compagnia di grande valore, di grande interesse, che arriva a Triennale Teatro con le sue tre sorelle. Parleremo di una mostra che inaugura in Triennale e quindi in qualche modo torniamo in Triennale due volte quest'oggi, perché insomma ci sono tante cose che succedono. Vi ricordiamo, vi parleremo anche di cinema con un film che è in sala solo fino a quest'oggi, ma Barbara Sorrentini ci ha proposto un'intervista che secondo lei e noi è importante farvi ascoltare, con Giovanni Piperno. 16 mm alla rivoluzione è il titolo del film. E adesso invece diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, una stand-up comedian che si è già fatta notare anche per le sue modalità di performance molto originali, interessanti, insomma diverse dallo stand-up che in questo momento impazza e talvolta insomma finisce per somigliarsi. Non è il caso della nostra prossima ospite. Giorgia Fumo è al TAM Teatro Arcimboldi a partire dal 1 marzo con il suo Vita Bassa, e noi le diamo il benvenuto a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitata.
Allora, grazie di essere con noi. Intanto Vita Bassa, spieghiamo, adesso un po' di idee ce le abbiamo, ma vale la pena di raccontarlo ascoltatrici e ascoltatori.
Vita Bassa è un titolo che mi è venuto in mente collegando i jeans a Vita Bassa che portavamo noi millennial, cioè noi 30-40enni quando eravamo ragazzine, al tenore di Vita Bassa che invece ci è toccato poi da adulti. E come siamo passati dai jeans a una vita in cui viviamo in case piccolissime, abbiamo i contratti precari, poi magari lo spiegherò meglio nello spettacolo, però questa era la cosa che mi interessava puntualizzare. Io faccio un confronto fra le generazioni, non è una lagna, perché mi annoierei tutti quanti, è un confronto.
Ecco, mi sembra questo approccio interessante, evidentemente, è la dimostrazione, come andiamo dicendo da un po' di tempo, che c'è tutta una generazione, o forse più di una, di artisti che in diversi ambiti della performance dal vivo toccano il tema del lavoro, che un tempo sembrava una cosa impensabile, no? Di parlare insomma anche di tenori di vita, di qualità di vita. Di cose di cui invece bisogna assolutamente parlare. In questo caso, usando il suo grande talento comico che molti probabilmente hanno già scoperto su Comedy Central e anche dal vivo nel corso dei suoi spettacoli, l'idea è anche un po' quella di togliere i 30-40 anni da quell'ambito, appunto, come si diceva, di malinconia, pur nelle difficoltà, insomma, si ride.
Esattamente, perché mi sono resa conto, e tante persone mi scrivono dopo gli spettacoli, che la nostra generazione non era granché rappresentata, eravamo un po' schiacciati da una tradizione comunque italiana, comunque molto importante, molto presente, che però non ci rappresentava più, insomma. Parlare di lavoro, poi diciamo, dopo che c'è stato banalmente un Fantozzi che ha rappresentato dagli anni 70 in poi, chiaramente uno magari si sentiva anche in imbarazzo, ma sono passati tanti anni, penso che si possa rifare, però comunque era un mondo diverso. Era un mondo delle generazioni precedenti, dei famosi boomer, e noi invece eravamo un po' schiacciati. Ecco, vedevo che niente mi faceva veramente ridere, niente mi rappresentava, ho detto va bene, lo faccio io.
E bene hai fatto, ma invece per quello che, prima di entrare a parlare di Vita Bassa, di cui riveleremo pochissimo, ci mancherebbe, insomma, con gli spettacoli comici bisogna essere ancora più attenti che con i thriller cinematografici, quindi per carità, però magari possiamo identificare qualche filone. Chiedo a Giorgia Fumo come è avvenuto il suo incontro non solo con la comicità, ma soprattutto con il linguaggio dello stand-up.
Ma principalmente grazie al fatto che, come tanti della mia generazione, vedo tante serie TV e tanti spettacoli in inglese. L'ho imparato, mi piace, faccio anche stand-up comedy in inglese, avevo fatto anche in semifinale un concorso di comicità inglese, e quindi fondamentalmente attraverso Netflix e gli special di Netflix. Poi grazie all'algoritmo, che sono tanto demonizzati gli algoritmi, ma in realtà una volta che capisci quello che ti piace ti suggerisce moltissime altre cose che ti possono piacere, e quindi su Netflix, fondamentalmente Netflix devo dire, mi è stato possibile negli anni capire di più, andare a scoprire un po' com'era questa forma d'arte che appunto non era nata qui, quindi ho dovuto fare un po' di ricerche, e mi è piaciuta perché appunto era molto diversa a quello a cui ero abituata, però è diverso anche per un motivo, perché comunque siamo delle culture diverse, quindi mi piace l'idea di mescolare quello che fanno loro a quello che può essere ciò di cui abbiamo bisogno qui, anche, ripeto, una tradizione teatrale che non è da buttare via, ecco, però va mescolata.
Allora, sì, assolutamente sono d'accordo, io sono un'assidua frequentatrice e inviata al Festival Fringe di Edimburgo, dove lo stand-up comedy esiste da una vita, quindi spero di vedere Giorgia Fumo al Fringe prima o poi, visto
sono
che...
Sono stata l'anno scorso, no, anche quest'anno, però come, diciamo, auditore, come grande appassionata... Per
come fan? Allora ci diamo appuntamento lì.
Ci possiamo andare appuntamento a Edimburgo, sì, oramai poi ecco, il mondo della stand-up non è poi così enorme, ecco. No. Non siamo così tante persone, quindi è abbastanza facile anche entrare in contatto con delle persone che lo fanno anche in altri paesi, come mi era successo con l'improvvisazione teatrale. Ho fatto tanti stage, ho conosciuto tanti improvvisatori internazionali, perché appunto sono dei settori abbastanza di nicchia, e quindi le persone non sono tante, si fanno tante conoscenze, e assolutamente raccomando il Fringe di Edimburgo.
Grande esperienza, infatti.
Una grande esperienza, vedi tante cose belle, soprattutto belle diverse, torni un po' umiliato, un po' ammirato, ma è molto utile.
Sì. Bene, mi fa piacere anche questo aspetto, insomma, che magari non tutti conoscevano di Giorgia Fumo. Vengo a Vita Bassa e allora le chiedo cosa mi puoi dire. diamo qualche piccola boa dello spettacolo, insomma, qualche spunto. Non parlo di temi, ma magari parole chiave.
Beh, allora, intanto mi sembra che il periodo in cui sono iniziate ad arrivare o cominceranno ad arrivare a breve le partecipazioni di matrimonio, quindi tenetevi, parleremo di matrimoni, parleremo di case, parleremo di come viviamo il rapporto con i nostri genitori, parleremo di relazioni, facciamo un viaggio un po' insieme, vi prendo per mano, vi porto questa mia passeggiata sulla spiaggia della vita dei millennial. Tiriamo un pochino le somme? Non lo so, dipende, poi spesso molti si fanno dei ragionamenti loro il giorno dopo. Scrivono, interpretano,
ma cosa scrivono?
Mi scrivono dei messaggi anche molto lunghi su Instagram, devo dire ho messo su una community molto bella, adesso siamo 200.000, quindi più di 200.000, quindi è veramente molto
grande,
è una È una bella community, io sono cresciuta molto lentamente, non sono una di quelle che si è svegliata la mattina e aveva 2 milioni di follower, non saprei nemmeno come gestire.
Quindi sono affezionati, perché di solito quando l'incremento è lento sono affezionati.
Sono affezionati, sono persone carine con cui abbiamo anche tanti confronti, io poi spesso parlo, faccio i cosiddetti pipponi, li chiamo nelle storie, si parla di vari argomenti, un po' di attualità, di cose sociali che capitano e vedo che alle persone piace molto commentare, dire la loro, ma sono sempre molto educati, c'è un bel confronto. E quindi mi scrivono, che ne so, guarda, è vero, questa cosa mi è successa, mi sta succedendo ora, grazie che me l'hai scritto. La cosa più frequente che mi capita è mi sono appena lasciata, il tuo pezzo sulle ragazze lasciate mi ha fatto molto ridere, è stata l'unica cosa che mi ha fatto ridere in questi tempi. Quindi ecco, la mia funzione sociale
di servizio, direi anche, insomma.
Bene, esatto.
Va bene, allora, Vita Bassa, Giorgia Fumo, 1 marzo, Teatro Arcimboldi di Milano, ma poi ricordo che la tournée prosegue a Parma, a Torino, Roma, Bologna, Perugia. Scopritela anche, ovviamente, entrate a far parte magari della sua community su Instagram, insomma la trovate.
Sono tutte le informazioni, link per fare i biglietti, c'è tutto, servizio
tutto
completo.
Va bene, grazie a Giorgia Fumo per essere stata con noi quest'oggi, a presto,
a voi,
buon lavoro.
Buona continuazione, a presto.
Buon lavoro. Ultimo giorno per acciuffare un bel film, 16 mm alla rivoluzione, basato sull'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico. La regia è di Giovanni Piperno, un cameo di Luciana Castellina, l'intervista di Barbara Sorrentini.
Alla rivoluzione, questo è il nuovo documentario di Giovanni Piperno dedicato a quello che è rimasto del comunismo, insomma un po' un passo all'indietro per capire cosa è rimasto oggi. Bentornato a Radio Popolare, Giovanni.
Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
La prima domanda sarà banalissima, ma qual è la necessità oggi di parlare ancora di quel comunismo, quello degli anni 70, inizio anni 80?
Sì, la parola comunismo, vabbè, è una grande parola che comprende miliardi di cose. Noi in realtà così abbiamo provato a rievocare l'emozione di fare politica insieme, principalmente dentro il Partito Comunista Italiano, tra gli anni 60 e 80, diciamo. Ma io credo che noi oggi ci troviamo in un momento in cui dobbiamo ripensare tutto il modo di fare politica, cioè nel senso che penso che oggi il capitalismo si è molto trasformato, non abbiamo nemmeno gli strumenti, dobbiamo reinventare gli strumenti di lotta politica, ma quando si vuole andare avanti bisogna sempre prima ricordarsi quello che c'è stato nel passato, per andare avanti non bisogna rimuovere il passato, allora ricordare un attimo cosa c'era di buono in quel partito, poi c'erano anche tanti problemi, tanti difetti, ma insomma era un partito di massa nel quale le persone erano abituate a confrontarsi tra di loro di diverse estrazioni sociali e trattarsi con lo stesso rispetto, e anche c'era un confronto fra i leader del partito e la base, e queste cose qui ho cercato un po' di rievocarle grazie a questo bellissimo materiale d'archivio che custodisce l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico a Roma, che sono film e documentari e lavori anche sperimentali realizzati da grandi registi italiani che spesso per un compenso simbolico o gratis lavoravano anche per il PC, per cui c'è Scola, Gregoretti, Maselli, i fratelli Bertolucci, altri che non si conoscono ma che sono altrettanto bravi, ma sono rimasti nell'underground come Gianni Serra, e quindi insomma è perché bisogna andare avanti, non è un film nostalgico, e ricordiamoci cos'è stato per poter finalmente, anche per lasciarlo e reinventare un nuovo modo di fare politica oggi.
Come dicevi tu, è molto importante anche il cinema, perché ci sono anche dichiarazioni proprio di Cinema Militante, che in quegli anni era legato indissolubilmente con la politica. Vediamo appunto Bertolucci, li hai citati tu adesso, c'è questa parte con Zavattini molto divertente, che però non spoileriamo, anche se un documentario non si può spoilerare. Poi però c'è un grande lavoro accanto anche a Luciana Castellina, tra l'altro con lei vai anche spesso a presentare il film in questi giorni.
Sì, 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 perché il progetto è nato un po' per caso, insomma doveva essere un film a episodi fatto da grandi registi per il centenario del Partito Comunista Italiano e io devo aiutare Luciana a fare il suo episodio. Poi questo progetto è saltato, io nel frattempo avendola conosciuta ho pensato che valesse la pena in qualche modo raccogliere la sua testimonianza, abbastanza unica per alcuni aspetti, perché è una donna che ha preso la testa del PC nel 1947, poi è stata cacciata dal PC nel 68, poi è ritornata negli anni 80 e continua a fare politica, oggi ha 94 anni, sta sempre in giro. Quindi il suo non è uno sguardo nostalgico, appunto, vive nel presente. Questo è stato prezioso perché avevo una testimone che ha visto dal suo punto di vista, noi non facciamo un film storico, non è un film storico, non pretende di esserlo. Sono due visioni parziali, la mia e la sua, su un'epoca, però appunto sempre con lo sguardo pensato per il futuro, insomma, rivolto verso avanti, davanti a noi, insomma, ecco.
C'è una parte personale, ma per personale intendo che c'è una generazione che ha vissuto quell'epoca, tra cui la tua, ci sei anche tu. Tu fai documentari che spesso raccontano l'Italia, quello che è stato l'Italia, e questo ultimo è una dimostrazione. Dal tuo punto di vista, questo è un po' fare ancora cinema militante?
Ma io penso che di fatto i registi e le registe di cinema indipendente, che sia di finzione o che sia documentario, fanno cinema militante, nel senso che se si fa una scelta, non è per forza una scelta razionale, alle volte è una scelta inconscia o emozionale, ma fatto sta che poi se si lavora su questo tipo di cinema molto più povero, automaticamente si fa un po' quel lavoro lì, cioè si fa un cinema che serve anche alla causa, ma questo però non vuol dire nulla, nel senso che poi io penso che anche i grandissimi registi che fanno grandi incassi fanno dei film politici, non è che bisogna per forza essere, però certamente io mi sono, diciamo, vedendo anche la voglia di sperimentare, non soltanto la povertà, ma anche la voglia di sperimentare l'ironia, la non retorica di alcuni lavori, soprattutto quelli di Gregoretti, e vedendo quei lavori lì mi sono molto identificato, cioè mi è sembrato molto di ritrovare dei padri che già facevano delle cose molto interessanti a metà strada tra cinema di finzione e documentario, e nonostante la cornice, perché spesso erano film su commissione del Partito Comunista Italiano, ma poi li lasciavano molto liberi, essendo grandi autori, nessuno si permetteva di dire a scuola a Gregoretti come fare i film, e loro facevano delle cose molto interessanti, per cui in questo mi sono ritrovato un po', e penso che valga anche per tutti le mie colleghi, i miei colleghi, insomma.
La politica degli ultimi 30 anni è entrata nei libri di storia contemporanea, viene studiata, viene portata agli esami dagli studenti e le studentesse dell'università. Ecco, un film così per le nuove generazioni, secondo te cosa rappresenta?
Io per adesso ho fatto ancora poche proiezioni perché appunto il film esce lunedì, però al Festival di Torino avevamo una platea particolarmente giovane e mi ha fatto piacere perché anche nel dibattito dopo il film mi hanno fatto delle domande anche complesse, erano ragazze e ragazzi molto preparati, una domanda è stata talmente complicata che nemmeno la Castellina riuscì a rispondere, quindi c'è una generazione, cioè nonostante il sentimento di ansia e di depressione generalizzata che percorre soprattutto la fascia giovane della nostra società, anche causata dal Covid, c'è comunque un nucleo di ragazzi che invece hanno ancora, nonostante tutto, voglia di cambiare il mondo, cioè che hanno un po' di ottimismo, vogliono comunque averci un futuro davanti, nonostante che su certi aspetti sembra di essere vicini all'apocalisse, no? Ed è rivolto a loro il film, quindi, perché non avendo vissuto quegli anni magari non possono immaginare che non è impossibile fare politica in tanti insieme, mescolando le classi sociali, cercando di valorizzare quello che ognuno può dare. Non è stato fatto tante volte nella storia dell'uomo, e qui è il vantaggio, che è un'epoca in cui già esisteva il cinema che lo raccontava, e quindi è ricordare che è stato fatto e che si può rifare, però appunto come dicevo prima i ragazzi devono reinventare tutto, perché in 50 anni il capitalismo è cambiato in maniera drastica col digitale, con le piattaforme, tutto quello che sappiamo, quindi i vecchi strumenti non funzionano più.
Grazie Giovanni Piperno, il film è 16 mm alla rivoluzione, al cinema il 26, il 27 e il 28 febbraio, accompagnato da te Luciana Castellina. Ciao, grazie.
Grazie mille a voi, grazie a Radio Popolare. Ciao. Ciao.
E insomma, è l'ultimo giorno per recuperare in sala questo bel film. Ci scrive Michele Mellara, che abbiamo intervistato tra l'altro recentemente per un suo libro Sociopatici in cerca d'affetto, che appunto conosce bene Giovanni Piperno, lo stima, lo apprezza, ha visto i suoi lavori e sa come si misura anche con argomenti come quello di cui ci ha appena parlato. L'ultimo documentario l'ho visto al Torino Film Festival e lo consiglia anche lui, quindi grazie Michele di averci mandato questo articolato messaggio. Siamo arrivati invece allo spazio delle arti visive. Tiziana Ricci, buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, eccomi qua. Allora, sono contenta di parlarvi di un artista che stimo molto, che ho conosciuto un po' di anni fa perché ha fatto una bellissima mostra a Galleria Morone e adesso la troviamo in Triennale, Mariella Bettineschi. Lei classe 48, è nata a Brescia, è un'artista che non ha paura di definirsi femminista e fa una rivisitazione di alcune opere iconiche del Rinascimento come La Fornarina, Il Dittico di Fontainebleau e via dicendo. Sono ritratti di donne, ritratti femminili a cui lei raddoppia gli occhi. Oppure ci sono dei paesaggi, nature, biblioteche cancellate da un'esplosione di luce. Questa luce però è un monito per i tempi che stiamo vivendo e nel suo lavoro comunque si percepisce la centralità delle donne, dello sguardo femminile e la loro capacità di dar vita al mondo. Io l'ho incontrata, la sua mostra è all'Impluvium, al primo piano della Triennale.
Il raddoppiamento degli occhi. Il
raddoppiamento, che ha un significato?
Beh sì, molto importante, nel senso che questo gruppo di opere appartiene a un ciclo che si chiama l'era successiva. C'è il concetto che sta dietro, che può essere interessante. Questo è un ciclo che comprende tre sezioni e nasce più o meno nel 2008, proprio con la crisi economica, la grande crisi economica che abbiamo avuto nel 2008, no? E io comincio a riflettere sul fatto che questa crisi creerà un grandissimo cambiamento a livello sociale, economico, culturale e infatti poi abbiamo visto che ne sono successi tutti i colori, guerre, pandemie eccetera eccetera, quindi come dire, avevo come intuito, presentito che stavamo andando incontro a un periodo molto difficile. Allora prendo immagini di natura, quindi paesaggi e quindi la questione dell'ambiente tanto per capirci, immagini di cultura, quindi le grandi biblioteche, quelle che conservano il sapere, il grande sapere antico di tutte le civiltà, e comincio ad allagarle con delle presenze misteriose, come se lì stesse succedendo qualcosa, no? E questa cosa che sta succedendo io la metto in qualche modo sotto la protezione delle donne, ecco perché le donne, perché le donne hanno una capacità visionaria molto più alta, più sviluppata, evitiamo di dire di chi, più sviluppata, e per segnalare questa capacità di visione, di vedere oltre, di vedere quel che succederà, di vedere quello che potrà avvenire, io uso questo modo di raddoppiare lo sguardo in modo da segnalare proprio una capacità che guarda più lontano. E quindi abbiamo i ritratti di queste grandi icone del Rinascimento, che sono di per sé delle immagini di una potenza straordinaria, no? A cui affido questo messaggio di portare, perché lo affido a loro e non per esempio a donne contemporanee? Perché la capacità di penetrazione che hanno queste immagini è enorme. È conosciuta in tutto il mondo, c'è un'opera come questa, è conosciuta in tutto il mondo, no? Quindi in qualche modo lavoro su di loro e affido a loro quello che potrà succedere.
Un'artista femminista,
assolutamente,
dicono, assolutamente,
sì.
Rivendica
assolutamente
questa cosa.
Sì, anzi dico che è il nostro momento finalmente, è ora. Ci siamo.
Dicevamo artista femminista,
assolutamente,
no?
Assolutamente sì.
Quindi non lo sente come un limite questa etichetta?
No, assolutamente. Prima di tutto perché è un fatto ovvio. Io sono una donna e sono un artista, quindi cosa dovrei essere, secondo lei, se non una donna, un artista femminista? E poi perché finalmente anche anche nell'arte, cioè voglio dire, il percorso lo conosciamo tutti, lunghissimo, difficilissimo, millenario oserei dire, no? E poi va bene, nel Novecento si comincia a prendere un po' più di coscienza e di consapevolezza e le conquiste sono state lente, difficili, eccetera, eccetera, e ce ne saranno ancora tantissime da fare. Però forse, almeno diciamo in Occidente, perché poi basta allontanarci un attimo che vediamo che le donne vivono dalle condizioni terrificanti, no? Ma noi siamo pronte, noi abbiamo quelli che sono gli strumenti fondamentali, abbiamo, come dire, siamo alfabetizzati, usiamo questa parola banalissima, cioè abbiamo in mano gli strumenti del sapere, abbiamo un'economia, una indipendenza economica fondamentale.
Non tutte.
Sì. Ma fondamentale per la libertà di una donna, senza l'indipendenza economica non si fa niente. E quindi abbiamo preso coscienza delle nostre capacità, che sono grandissime, che sono altissime, che sono diverse da quelle degli uomini, ma meno male che sono diverse da quelle degli uomini, è ora che ce ne assumiamo la responsabilità.
Ci sono delle immagini fotografiche con delle esplosioni di luce che nascondono un po', per esempio quella è una biblioteca, credo,
esatto,
no?
Quella è una biblioteca.
Cosa è successo lì?
Allora, era il discorso che ti facevo prima rispetto alla cultura e alla natura, no? Allora, per la cultura prendo queste grandi, questo è il Trinity College di Dublino, quindi grandi biblioteche, quelle che conservano le cose più antiche, più importanti del mondo, no? Io le lavoro prima di tutto, perché non sono fotografie, cioè sono scansioni che poi io lavoro, io non sono una fotografa, nulla di questo che vedi è una fotografia, le scansioni eccetera eccetera le lavoro e poi intervengo con questa specie di presenza che può essere gas, nebbia, qualcosa che viene da altri luoghi, da altri tempi, che sta segnalando che lì qualcosa sta succedendo. È come una minaccia, è come se questo potesse allargarsi. Quando io dicevo che poi metto le donne a difesa di questo passaggio, di questo rischio, di quello che sta succedendo, è questo che segnalo, la presenza di situazioni che potrebbero distruggere, per esempio, questa biblioteca, per esempio quella natura, vedi, grande bosco,
sì.
Ma sta succedendo qualcosa, l'altro bosco che vedi che sotto sta salendo,
sì.
Le altre biblioteche, dall'alto, dal basso, al centro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, questo appunto è il nucleo dell'area successiva, situazioni che noi stiamo vivendo ora, dove tutta una serie di cose sono
in pericolo,
diciamo fra virgolette, però forse neanche tanto fra virgolette, e proprio per questo sento il bisogno di chiedere alle donne di prendere posizione.
Andiamo davanti a queste opere che sono incantevoli e sono completamente diverse dalle altre, sono le più antiche forse,
allora,
antiche nel
sì,
senso
sì,
le
sì.
Prime.
Questi sono loro del 1980 e questo dell'81.
Sembrano dei ricami però fatti con oro, con foglia d'oro, non so.
Allora, questi si chiamano piumari perché contengono delle piume, lo vedi che contengono delle piume. Sono delle piccole scatole di compensato coperte da organza, quindi vedi anche l'utilizzo di materiali molto femminili, perché il discorso femminile o femminista, se vogliamo dichiararlo chiaramente, è dentro sempre il mio lavoro, che sia lì o che sia qui è la stessa
sia
cosa.
Sia le donne con gli occhi,
esatto,
doppi che
qui. Quindi queste sono piccole scatole piene di piume sulle quali io tiro questa organza in modo che vedi e che non vedi, che c'è un dentro e c'è un fuori. Questa è un'altra cosa molto, sempre molto presente nel mio lavoro. C'è un esterno di noi e c'è un interno di noi. L'esterno di noi è, se vuoi, è più decorativo, no?
Senti,
e l'interno si muove continuamente.
Sì, le piume. E questi disegni, questi motivi che sono forme anche un po' ancestrali, anche.
Allora, qui
parlano un po' dell'universo.
Ma sono sempre io nell'universo. Hai detto bene, questa cosa ha sempre a che fare con il tutto. Con il tutto, non con
tutto in uno, no? Come dice il titolo.
Tutto in uno. Io ho sempre questa visione dove ogni cosa è collegata all'altra. E l'era successiva dice proprio questa cosa. L'era successiva ci sarà nel momento in cui tutti gli elementi, che siano animali, vegetali, umani, minerali, trovino una connessione armonica.
Eccoci.
Allora, Mariella Bettineschi, All in One è la sua mostra che si può visitare all'Impluvium in Triennale al primo piano fino al 24 di marzo. E prima di lasciarvi vi segnalo che oggi pomeriggio alle 18.30 alla Libreria delle Donne di Milano in via Pietro Calvi verrà presentato il libro di Libera Mazzoleni, Brothers, di Boyd Edition, e è un libro dedicato alle donne ferite e uccise dalla violenza del patriarcato, e l'autrice ne parlerà con Francesca Pasini e Giordana Masotto. Ore 18.30, Libreria delle Donne, via Pietro Calvi 29 a Milano.
Grazie Tiziana, a risentirci.
Ciao a tutte e a tutti.
Pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte. Bentornati e bentornate alla seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che sarà con voi fino alle notizie delle 12.30. Abbiamo appena lasciato la Triennale per la mostra di Mariella Bettineschi, che apre proprio in questi giorni. Ci ritorniamo perché questa sera e domani sera c'è un appuntamento del Festival FOG, FOG Performing Arts Festival, lo sapete, il lungo festival dedicato appunto alle arti performative nel senso più innovativo, interessante, curioso, originale, da Triennale Milano fino al 7 di maggio. Dicevo, quest'oggi e domani sera alle 19.30 l'appuntamento è con una compagine di grande interesse da molti anni per il suo lavoro, Muta Imago, con tre sorelle. Ne parliamo con Claudia Sorace. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, non so se c'è qualcun altro insieme a Claudia Sorace, perché appunto così mi è stato detto, non so se siete in viva voce.
Sì, c'è anche Riccardo Fazzi con me, stiamo facendo una pausa dall'allestimento.
Grazie allora di essere con noi. Allora un saluto anche a Riccardo Fazzi dunque, perché la regia di questo lavoro è di Claudia Sorace, la drammaturgia e il suono appunto di Riccardo Fazzi. Muta Imago, non hanno bisogno evidentemente di presentazioni, sono stati ospiti più volte delle nostre trasmissioni, in questo caso tre sorelle evidentemente evoca immediatamente Chekhov, che proprio con questo suo lavoro si interrogava sul senso del ricordo, e credo che questo sia un punto di partenza anche per Muta Imago.
Sì, noi abbiamo incontrato felicemente, no, questo testo, Tre sorelle di Chekhov, all'interno di un percorso di ricerca sul tempo e sulla percezione del tempo che tutti noi, no, attraversiamo nel corso della vita. E a un certo punto abbiamo realizzato che la situazione, quello di cui parlava Chekhov era esattamente quello di cui volevamo parlare noi, cioè ci sono tre donne, tre sorelle che si trovano nel salotto della loro casa e da questo luogo nello spazio non fanno altro che attraversare i tempi diversi, ricordare il passato, immaginare il futuro, interrogarsi sul loro presente, e quindi abbiamo per la prima volta capito che dovevamo confrontarci con questo testo, questo classico della drammaturgia teatrale, proprio per scandagliare, no, un altro aspetto di questa idea, no, del tempo che tutti noi conteniamo.
Eh sì, del resto appunto il ricordo e il tempo evidentemente sono inscindibilmente legati. Il vostro lavoro però intanto lo è sempre stato, è un lavoro di grande sperimentazione non solo sulla drammaturgia ma sull'immagine, sulla suggestione, sul suono. Quindi vi chiedo come avete attraversato le tre sorelle, magari chiedo a Riccardo in questo caso.
Sì, noi abbiamo deciso di mettere in scena questo testo a partire dai corpi e dalle voci delle tre protagoniste, tre attrici di tre generazioni diverse, Monica Biseddu, Arianna Pozzoli, Federica Dordei, danno voce e corpo non solo ai loro rispettivi personaggi, cioè Mascherina e Olga, ma anche a tutti gli altri personaggi del dramma. Il punto di partenza, diciamo, è come se tutto fosse già accaduto o ancora per accadere. Le tre sorelle sono rimaste sole in questa casa e come se fossero delle sciamane, attraverso un esercizio di esorcismo, di possessione e di riattraversamento continuo al presente dei ricordi, loro ridanno vita a tutti gli eventi che in quel salotto si sono succeduti nel tempo del dramma. E nel ridare vita a questi eventi riescono in qualche modo, come in un processo anche, diciamo, psicoterapico, a superare tutto ciò che devono attraversare per poter finalmente liberarsi e abbandonare quel luogo. Quindi da un punto di vista sonoro, in tutti i nostri lavori io mi occupo di drammaturgia musicale, sì, per la quale intendo una modalità che vede tutta la dimensione acustica e sonora di uno spettacolo, e quindi le voci degli attori, la musica prodotta dal vivo, in questo caso tutta la partitura sonora è realizzata dal vivo da Lorenzo Tomio, musicista di colonne sonore per il cinema, con cui abbiamo collaborato non a caso proprio per questo motivo, perché scrive musiche per le immagini, tutto viene seguito al presente, perché proprio per avviare al meglio una riflessione su come il nostro presente è infestato non solo da ciò che è accaduto in passato, quindi dalla memoria, dai ricordi, ma anche da tutto ciò che desideriamo per il futuro, quindi le aspettative e i sogni, per parlare di questa, diciamo appunto, infestazione del presente, dovevamo proprio partire dal presente. Quindi tutta la drammaturgia sonora accade dal vivo, accade al presente e passa per le voci e per le musiche di Lorenzo Tomio.
Il riferimento, insomma, all'effetto o comunque al contenuto psicoterapico che in qualche modo il lavoro ha, ci riporta all'associazione, insomma, che ormai è spesso creata fra la drammaturgia di Chekhov e la psicanalisi, o meglio gli albori della psicanalisi. Però quello che mi interessa è che nelle vostre note al lavoro sottolineate anche la dimensione esoterica. Cosa vuol dire, Claudia?
Beh, la dimensione esoterica significa esattamente questo: non si tratta di ricordare, ma di farsi attraversare con tutto il corpo e con la voce, appunto, e mettere in campo delle pratiche esoteriche in qualche modo, perché il passato non venga ricordato ma venga rivissuto. Cioè il gesto, in qualche modo, il gesto di riattraversamento di eventi passati è un gesto a tutti gli effetti speculativo, cioè un gesto che in qualche modo non riscrive soltanto il presente ma riscrive anche le nostre possibilità rispetto al futuro. E le tre sorelle in scena, abbiamo sviluppato con le tre attrici un lavoro, sì, sulla memoria del corpo e la memoria sonora. Questo significa che in qualche modo loro incarnano due tempi diversi, uno con il corpo e uno con la voce, dove il loro corpo è sempre al presente e abita la scena riattraversando le posizioni, le azioni, i gesti fisici del dramma, mentre con la voce si muovono nel tempo del dramma, ma come dire, è come se i due piani non scorressero sempre paralleli, cioè il presente del corpo e il passato della memoria. Mm. Ed è in questa frizione, in questo confronto che poi lo spettacolo si sviluppa, cioè nel presente di questo salotto ormai vuoto, di questa sala ormai vuota e abbandonata, dove restano soltanto pochi oggetti, un telefono, una radio, dei cuscini, come se appunto fosse tutto accaduto tempo fa, loro tre riattivano quel luogo a partire da tutto un lavoro che abbiamo fatto insieme alle attrici di analisi del testo di Chekhov, di traduzione in termini di azioni fisiche di ciò che le tre donne sono costrette ad attraversare. Ricordiamolo, tre donne che portano un punto di vista, anche se diciamo queste distinzioni tra maschile e femminile ormai lasciano un po' il tempo che trovano, ma in qualche modo, come afferma Virginia Woolf, che è stata una anche delle fonti che abbiamo fatto dialogare con Chekhov, queste tre donne d'inizio Novecento portano una visione del mondo e un modo di stare al mondo che rispetto a quello dei personaggi maschili del dramma, sì, soldati che avanzano, conquistano, si innamorano, che si muovono in un desiderio continuo di possesso, loro portano avanti una visione laterale, un mettersi al lato delle cose per riuscire, come dice Masha, a cercare un senso, perché se i bambini nascono, le stelle brillano nel cielo e le persone muoiono, un senso in qualche modo ci deve essere. Ed è in questa disperata di ricerca di senso che le porta appunto a compiere, è in questa disperata ricerca di senso che noi ritroviamo una vicinanza e un desiderio di, da qui, e poi è nato anche il desiderio di mettere in scena un lavoro tutto al femminile.
Eh certo, chiarissimo. Vi chiedo magari a Claudia Sorace, in conclusione della nostra conversazione, di dirci, se potete, a cosa state lavorando per il futuro.
Allora, l'idea è di portare avanti sicuramente questo lavoro appunto sul tempo, no? Perché poi tutto quello che raccontava Riccardo, in realtà noi ne facciamo esperienza nella nostra vita quotidiana, no? Mm-hmm. In realtà noi conteniamo già tutti questi tempi e quindi probabilmente continueremo a lavorare su questa questione. Stiamo cercando un altro incontro illuminante come quello che c'è stato con Chekhov, ecco. Mm.
Va bene, no, non riesco a farvi dire di più. Immagino che abbiate già qualche idea su chi potrebbero essere.
A breve, a fine marzo, faremo un episodio per il Forof, che è questo spazio di arte contemporanea di Giovanna Sendi, che ci ha chiesto di costruire un episodio proprio per lo spazio dell'ex Basilica Ulpia, che si trova ai Fori romani
di Roma.
E quello sarà proprio un dialogo fra me e Riccardo, quindi ancora siamo in una fase di ragionamento, una conversazione sul futuro. E per fine marzo stiamo lavorando quindi a questa prima uscita, e poi a maggio per i teatri di Reggio Emilia stiamo lavorando ad un dittico, La serva padrona di Pergolesi e Alfred di Donatoni.
Ah, che bello, insomma, abbiamo parlato proprio poco tempo fa a proposito del progetto Musica Realtà e del suo cinquantennale dei teatri di Reggio Emilia, insomma un posto dove si fanno cose interessanti, quindi grazie di averselo anticipato. Intanto siamo felici di ritrovarvi a Milano questa sera, domani, Muta e Mago, Tre Sorelle. Grazie a Claudia Sorace, grazie a Riccardo Fazzi, buon lavoro, a risentirci.
Grazie.
A presto. Nothing to declare, not in the bags under my eyes. I can see you standing there, but still there's nothing to reply. The world's my fin de glace, my Spanish castle in the sky. I can see it floating there, but still there's nothing to define. If I'm
where you are, keeping the sanctuary warm. Don't ask me who I am. Don't ask me where I am. Nothing to declare, not in the palace of my mind. All the documents are there, but still there's something to decide. The world's my fin declare, the waters beckon me to dive. I can tell the pearls in there, there's nothing I can find. If you let me go, I'll fall as far as I can fall. Starlight, they're never gonna bring me home until I wake up like a baby in the womb. Then I
questi erano gli MGMT, Nothing to Declare, il brano che abbiamo appena ascoltato. Sono gli artisti della settimana e io adesso do il bentornato a una voce che a Radio Popolare è ben nota, ma insomma lui è ben noto in un sacco di posti. Marco Pesatori, buongiorno.
Carissima Ira, quanto tempo che non ci vedevamo, dai tempi di Saint-Tropez, dai tempi dei Caraibi, dai tempi quando siamo fuggiti, ti ricordi, in Indonesia, e tu mi hai lasciato lì nella foresta per 2 anni. Come stai?
Come hai fatto a uscire? Come hai fatto a uscire?
Pensando, ho seguito la scia del tuo profumo,
ecco.
Galattica, fantastica, sei sempre bellissima con una voce fantasmagorica. Ciao Ira.
Ciao Marco. Allora, è bello sentire il tuo entusiasmo, l'entusiasmo per astrologia per intellettuali, un titolo che tu hai attraversato più volte, insomma, e che esce in questa bella edizione da Mimesis, sottotitolo Da Marilyn a Kafka, da Marx a Bowie, segni zodiacali, attraverso la vita di artisti, scrittori e filosofi, insomma, una vera e propria guida.
Sì. E praticamente tutta la storia della letteratura mondiale, quindi Proust, Kafka, Jürsenar, Dante Alighieri, tutta la Ferlinghetti, Gregory Corso, Allen Ginsberg, fino a Rilke, tutta la storia mondiale della poesia, da Hegel a Spinoza, a Kant, ai situazionisti, tutto in quel libro lì, spiegato in chiave astrologica. Perché questa diciamo scienza rinascimentale alla Marsilio Ficino, alla Giordano Bruno, ecco, è anche una chiave di lettura, è una chiave di lettura della letteratura e della filosofia. Quindi il compito di questo libro è un compito innanzitutto didascalico e far capire a questa nazione che non può capire la parola cultura, gli dà fastidio la parola cultura, far capire a questa nazione che astrologia è cultura ed è la cultura del rinascimento, del corpo, della mente e dello spirito e soprattutto della felicità. Da una parte spieghiamo cos'è astrologia, ma dall'altra diamo una chiave, non so, ad esempio lo scontro tra Freud e Jung, ad esempio il Marx quotidiano, Carlo Marx del toro che aveva fidanzate in ogni città della Germania con la Jenny che gli correva sempre dietro, disperata, incazzatissima, Marx del toro che si accorge che non gli tornano i conti, che mancano 5 centesimi ai suoi conti e scrive 15.000 pagine del Capitale, questo è il toro, sono fatti così, guai quando gli manca 5 centesimi ed è risalito ai due concetti fondamentali della filosofia moderna, che il capitale da qualche parte ruba e che il plus valore è un concetto che poi nel Novecento è diventato fondamentale, vale a dire il plus valore in questo caso è la cultura, appunto, con la K anche.
Con la K, certo, assolutamente, come ai tempi, insomma, della musica di cui abbiamo parlato tante volte nelle trasmissioni che Marco Pesatori ha fatto a Radio Popolare. E tu, insomma, ti batti da tanto tempo per raccontare l'astrologia con tutti gli addentellati e gli aspetti più profondi, più culturalmente antichi, la storia, i suoi riferimenti appunto non solo alla cultura ma anche al corso degli eventi che hanno segnato l'umanità, insomma, quindi tu sei il primo che si batte contro, sia pure sempre amabilmente, insomma, scherzandoci anche su, contro un'astrologia, diciamo, un po' d'accatto, no? Quella
sì, quella... senz'altro. In questo libro passiamo da Freud a Jung fino a Lacan, Lacan è spiegato Ariete, Ascendente Vergine, in questa tematica arietina che unisce Lacan con Cartesio, cioè siccome l'esse, il desiderio, la pulsione è incontrollabile, io mi forzo rigidamente, duramente alla recalcata, in poche parole, mi ingabbio Cartesio nel cogito e quindi in questa divisione, direi tragica per il pensiero contemporaneo, tra pensiero e azione. Questo perché? Perché l'ariete è troppo bollente, vedi anche Baudelaire, ma vedi anche tutti i poeti, Beat, che sono tutti dell'ariete, Ferlinghetti, Gregory Corso, chi è che poteva scrivere bomb, bomba, incalzatrice della storia? Gregory Corso, dell'ariete, no? Invece il segno successivo, che è il toro, tutto diventa più placido, più tranquillo, la primavera si è stabilizzata ed ecco che di casa alle ore 17 a Königsberg, come ogni giorno, esce Kant, bello tranquillo, che passeggia tranquillo e ti dice tutto parte dal dato naturale, state tranquilli che arriviamo a tutto, costruiamo anche un mondo di solide categorie, ma state tutti tranquilli, questo è il toro. Poi arriva Marx, certamente del toro sensualissimo, e che fa questo inno alla vita assoluta, e questo toro poi si sveglia con i gemelli, terzo segno, che deve andare, basta con la stasi del toro, dobbiamo muoverci. Ed ecco che il gemelli è spiegato da Bob Dylan. Che
Marco, ti fermo un secondo, scusami, ti fermo perché per fortuna, anche se fino adesso abbiamo citato soprattutto grandi uomini, per fortuna questo libro è pieno di donne.
Sì. Beh, io dopo ho fatto un libro parallelo che è andato molto bene, che è il famoso Astrologia delle donne, dove parlano tutte le grandi donne della storia.
Però anche qui, insomma, ci sono una serie,
qui,
cioè dalla Yourcenar a Marilyn, certo, da Agatha Christie a Mary Shelley, da Sibilla Aleramo, insomma.
Io che sono un voyeur, sai, sono andato su sotto il castello di Gradara a guardare a lungo la Sibilla con Dino Campana, due leoni, e pensa cosa facevano due leoni innamorati, Sibilla Aleramo e Dino Campana.
Possiamo solo immaginare.
Sì, 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 io andavo con la mia fidanzata lì, che era della Vergine, e quindi non so se ti ricorda qualcuno, ma era della Vergine e mi dava i bacini e mi diceva: sì, stasera ti do un bacino, ma guarda che te l'ho dato già 3 giorni fa, nel frigorifero ne sono rimasti 4. E io dicevo: ma per piacere, Ira, dammi sti 4.
Ma smettila, non è vero! Non siamo mai andati insieme al castello di Gradara.
Dammi questi 400 bacini. Guarda poi... quei due lì cosa fanno. E c'erano la Sibilla, l'Eramo e Dino Campana, due leoni. Lei poi, sai, il leone molto, cioè, vuole stare libero, no? E quindi erano scatenati. Insomma, questa vergine così che mi diceva: ti ho dato 2 bacini, questi sono i 3 bacini che potrai avere in aprile. E pensa che tortura, no? E io li portavo lì apposta, diciamo, speriamo,
certo, sperando di sbloccare la situazione. Certo. Però, appunto, ripeto, Marco Pesatori, questo è molto altro in questo libro, che è effettivamente una lettura davvero...
Sì.
Come sempre, molta. Insomma, piacevole, ma soprattutto piena di riferimenti davvero non necessariamente noti anche a molti di coloro che magari qualcosa già sanno.
Sì, ci sono
perché...
autori tipo Morselli, nel Leone c'è Guido, sì. Morselli, sì. Di Sipazio, che scende giù a Lugano per suicidarsi, poi invece torna giù e non c'è più l'umanità.
Ecco, pensavo non ci fosse più Lugano, invece Lugano c'è ancora. Ma...
Lugano c'è ancora, cioè... ma non c'erano più gli uomini. Questo è il leone, cioè solo lui rimane. Il grandissimo Morselli, Hegel, è spiegato naturalmente dalla Vergine e dal grande Theodor Wiesengrund Adorno, perché la Vergine è la critica, no? Nella Bilancia, innanzitutto, abbiamo le donne più belle della storia, la Deneuve e la Bardot, perché la Bilancia è la bellezza, ma la Bilancia è spiegata da Montale e da Nietzsche. E pensa alla Bilancia, Ira, io non so quanti fidanzati hai avuto tu della Bilancia.
Uno.
Ecco, questo Montale.
Per cui...
merite, allora.
Però dobbiamo fermarci su questa rivelazione, perché c'è il notiziario, tu lo sai com'è? Io ti ringrazio,
Ira,
come sempre.
Un abbraccio,
insomma.
E fammi stringere, ti stringo forte, forte, forte.
Anch'io, Marco Pesatori, Astrologia per Ciao. Intellettuali, Mimesis editore, insomma, il prossimo abbraccio fra 6 mesi, Marco. Ciao. Calzi chiude qui, adesso le notizie, noi torniamo domani alle 11:30, un saluto da Ira Rubini.